Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato all'arte. Al microfono Emanuela Burgazzoli. Benvenuti dunque alla prima puntata della nuova stagione della nostra trasmissione che dedichiamo alla street art, perché a Chiasso da qualche giorno si è inaugurata la mostra dal titolo From Tag to Art, dai graffiti all'artivismo di Banksy. Una mostra che è parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di 4 grandi murales sul territorio della cittadina di Confine. Ed è stata per noi l'occasione di visitare l'esposizione, ma anche di ripercorrere la storia della street art dagli anni Ottanta ai giorni nostri. La storia di un movimento, forse meglio dire di una pratica artistica, che affonda le sue radici nel graffitismo che si sviluppa tra gli anni 50 e 60 negli Stati Uniti, a New York. Da fenomeno proprio della cultura underground, l'arte urbana diventa poi una forma d'arte riconosciuta a livello globale, integrata nel mercato dell'arte, anche grazie ad artisti quali Kate Haring e Jean-Michel Basquiat, che sono state delle figure di riferimento, fino a colui che è diventato il maggiore esponente del cosiddetto artivismo, ovvero Banksy, il più celebre degli street artist sulla scena attuale internazionale. Oggi l'universo dell'arte urbana è entrata nelle gallerie, nei musei, nelle aste, vive di festival e mostre e ha diffusione immediata grazie anche ai social media. Ma come e quanto è cambiata questa pratica artistica nel corso degli anni? Quali sono le sue forme espressive e le tecniche più utilizzate oggi? Quali temi che sviluppa nell'ambito dello spazio urbano? Un'arte ribelle che si è del tutto addomesticata oppure mantiene e conserva ancora la sua carica di ribellione? Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con due ospiti, Nicoletta Ossanna Cavadini, responsabile del Centro Culturale di Chiasso e direttrice del Max Museo dello Spazio Officina, e Alice Cosmai, che è curatrice per la street art e il muralismo all'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici di Milano. Restate in nostra compagnia, ora una pagina musicale.
Va subiendo la corriente, con cicciorro già t'arraglia, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con cicciorro già t'arraglia, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna, habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna. Playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
Era un brano di Andrea Motis, El Pescador. Fino al 20 settembre allo spazio Officina di Chiasso si può visitare la mostra dal titolo From Tag to Art, che include oltre 60 opere di street artist. La metà circa sono firmate da Banksy, Forse oggi è il più famoso street artist al mondo, una mostra che documenta questa pratica artistica cronologicamente e geograficamente, concentrandosi in particolare sulla generazione più giovane di questi artisti, con una sezione dedicata anche alla scena ticinese. E qui troviamo artisti come Sir Taki e Mona Caron, che hanno realizzato due dei quattro grandi murales commissionati dalla città di Chiasso nell'ambito dell'evento Urban Art Chiasso. Proprio il nome di Sir Taki è un omaggio anche a uno dei primi writers apparsi sulla scena newyorkese negli anni Ottanta. E da una delle sue prime opere cominciamo la visita dell'esposizione in compagnia di Patrizia Cattaneo Moresi, che ha curato la mostra insieme a Nicoletta Ossanna Cavadini. Sentiamo.
Taki è il primo writer a scrivere il suo nome sui muri, è proprio il primo in assoluto. 183 in questo caso è proprio il numero della via in cui abitava l'artista. E qua vediamo cosa? Le cartine della metropolitana, che erano gratis in quegli anni, come oggi anche si possono prendere. I ragazzi per conquistare Manhattan dipingevano i treni e per conquistare scrivevano proprio quale parte di treno sono già riusciti a conquistare, perché si creavano poi proprio dei gruppi uno contro l'altro, e in questo caso era proprio il loro, diciamo, scena della battaglia in cui avvenivano queste lotte tra le varie crew. E rimangono appunto queste testimonianze ancora oggi, gli stessi artisti utilizzano questo metodo e a volte diventano la base per le opere d'arte che regalano amici.
Quindi siamo alle origini del fenomeno.
Siamo sì, diciamo. Qua poi ci sono ulteriori due esempi. Lì c'era semplicemente il nome scritto molto velocemente, come farebbe chiunque di noi se dovesse scrivere l'iniziale del proprio nome. Qua cominciamo a vedere che il nome, la tag, viene diversificata. Quindi ogni writer, per farsi riconoscere, c'è chi inventa il bubble lettering, c'è chi inventa le lettere con le frecce, e si specializzano e inventano un modo per scrivere il loro nome nel modo più riconoscibile possibile. In un terzo tempo c'è chi aggiunge degli elementi, in questo caso c'è l'elemento del viso, c'è chi aggiunge il ciuccio, c'è chi aggiunge la fragolina, eccetera eccetera. Sin è uno dei maestri del graffitismo, è stato il primo perché se venivano arrestati a New York da Giuliani venivano messi in prigione e non ne uscivano più, solitamente non ne uscivano vivi, perché c'era proprio questa lotta politica per togliere questi ratti, e vedremo il ratto che è un autoritratto degli artisti. Quindi Sin dice ai suoi amici: no ragazzi, non andiamo più a fare i treni, stiamo in atelier, iniziamo a realizzare opere su tela, perché rischiavano la vita. E con questo si inizia anche un mercato, stessa epoca di Basquiat e di Haring. E qua vediamo proprio esempi Blade. John Wan è il primo europeo a portare il graffitismo a Parigi, perché lui e Speedy Graffiti erano a New York e conoscevano Sin e tutte le crew della scena newyorkese. Quindi John Wan è stato colui che ha portato insieme a Speedy Graffiti il graffitismo in Europa. E abbiamo anche il primo esempio di writer di Parigi, Slotty Kamen, era un signore con la borsa 24 ore che nella sua borsa 24 ore aveva uno spray. Era lo sprayer di Zurigo francese, quindi negli anni 60 nessuno avrebbe mai pensato che questo signore era l'imbrattatore di Parigi. Anche lui oggi realizza a 75 anni, realizza ancora muri e realizza su proprio supporti molto poveri, perché utilizzavano veramente quello che trovavano in giro. Quindi il legno soprattutto, la tela, l'aiuta, le cartine, tutto quello che riuscivano a reperire in modo esattamente senza spendere un soldo. Qui abbiamo già la scena francese, quindi artista donna, Madame. Lei realizza soprattutto paste up, quindi la stessa tecnica di Sir Taki, veloce, perché anche lei fa ancora molto illegale, quindi appende questi pezzi di carta con la colla velocemente. Quindi le tecniche più veloci sono lo spray, la paste up e gli stencil, di cui appunto Banksy è uno dei maestri. Qua abbiamo un intervento che rimane appunto un intervento di JR, anche qua paste up, collaborazione con il Louvre, anche qua opera compartecipata, perché ha coinvolto tantissime persone che potevano iscriversi e partecipare a questo evento, e di cui rimane appunto questa serigrafia. Vediamo più avanti anche le varie tematiche che vengono affrontate, quindi gli street artist parlano della nostra società, questo artivismo di cui Banksy è un po' il capostipite, qua lo vediamo molto chiaramente, no? Quindi c'è il bambino africano in questo recipiente con il logo di Louis Vuitton e allo stesso tempo un gioco di parole col francese Dans quel monde Vuitton. In che mondo viviamo? Vuitton, quindi è un gioco di parole francese. Pro, anche lui è francese, e anche lui è molto giovane, ha 17-18 anni, era nella scena newyorkese e Sin lo convince anche lui di fare opere. Questa è una delle prime, lui mi disse che è stata una delle prime opere che ha realizzato per una grande mostra, la sua prima grande mostra a New York, e lo stesso Pro mi dice l'arte mi ha salvato. Questa è una storia che io trovo molto spesso, quindi sono ragazzi disagiati che grazie all'arte riescono a uscire dal mondo della droga, a uscire dal mondo delle loro periferie e vivere della loro arte e a salvarsi veramente la vita. Pro mi raccontava tanti suoi amici non ce l'hanno fatta, quindi questo è un altro aspetto di questo mondo, di questi artisti, è molto importante da ricordare. Abbiamo esempi nostrani, Bane, artista svizzero, tra i più famosi in Svizzera, lui stesso racconta e questo disagio e lui è uscito dal mondo della droga grazie all'arte. Dran è il Banksy, diciamo, francese, il più importante, il più quotato, anche lui racconta la nostra società con i nostri rifiuti, dove la cicca abbandonata di chi non rispetta, diciamo, il suolo pubblico diventa animata e prende, è delicatissimo, no? Vediamo molto, tutti i nostri rifiuti, il rifiuto diventa un'opera d'arte. Qui arriviamo sulla parete dove iniziamo a introdurre anche artisti italiani, soprattutto Raul Speedy Graffito, ne ho parlato prima, è colui che ha portato con John Wan l'arte in Europa. Raul e Zeus usano queste colature tipiche dello spray. Zeus è, in realtà è francese, usa spesso la liquidazione dei luoghi proprio come attenzione, dove tutto ruota soltanto alla commercializzazione, e ha fatto oltretutto degli studi ed è riuscito a svelare che in realtà il logo di Louis Vuitton non l'hanno inventato loro, ma ha fatto uno studio negli archivi, ha fatto la stessa cosa con Chanel, che in realtà è stato copiato tra l'altro da Leonardo da Vinci, che fu il primo che mise le sue iniziali e l'hanno portato in tribunale. Non mi allungo perché è una storia bellissima, molto interessante, ma questo però è Zeus. Blu è il Banksy italiano, collaborazione con Tate. In questa immagine c'è tutto, c'è l'umanoide, c'è la nostra società, tutti i nostri rifiuti, ma anche qua c'è questa speranza, no? Che l'uomo ha il cuore. Questa è una serigrafia, ma diventa poi un pezzo unico perché è diventato con l'acquerello, ha fatto diverse edizioni e in questo caso è intervenuto direttamente con l'acquerello. Osmo, artista italiano anche lui, uno dei più anche importanti, ha lavorato in tutto il mondo, lui si ispira, si vede qua, sono le meduse, ovviamente al classicismo italiano, e questo spesso si vede nelle opere d'arte degli street artist e urban artist europei che attingono alla nostra cultura, quindi al nostro lascito. Questa grande opera l'abbiamo voluta mettere qua centralmente perché soprattutto spiega questa grande collaborazione e unione tra gli artisti. Si aiutano molto spesso, non solo a scappare, ad avvisarsi, ma in questo caso è una collaborazione di tanti artisti, tra cui anche Osgmeo, sono tutti molto famosi. Osgmeo hanno fatto la grande opera all'Hangar Big Pock a Milano, quindi abbiamo, il titolo è Contrafiction, Nina, Herbert, Osgmeo, che sono i gemelli, Vice, Mate, Dame e Tasek, e sono tutti presenti con presenti in quest'opera, ognuno con il suo apporto. E arriviamo a Banksy, dove abbiamo cercato di illustrare per quanto possibile tutte le tematiche che lui affronta nelle sue opere, quindi qua siamo proprio nelle opere che parlano del suo essere contro la guerra. Lo fa sempre in modo giocoso, molto semplice, ed è per quello che arriva a tutti. Quindi, e questo elemento che inserisce ogni volta, in questo caso lo vediamo, è lo smile, e Have a nice day è molto chiaro il messaggio, quindi crea sempre questa contraddizione con i colori, in questo caso solitamente sono due o tre, l'azzurrino o il rosa, tipico di quando nasce un bambino, è l'elemento del fiocchetto, e quindi lavora proprio su questi controsensi e paradossi.
E ha una bellissima capacità e abilità con gli stencil di riuscire in poco tempo a realizzare attraverso serigrafie però di alta qualità, per cui c'è una tiratura molto alta ma una qualità dei telai, dell'esecuzione veramente di interesse artistico. e gioca sempre sull'aspetto dell'identificazione di ciò che è consueto per noi raccontarci. Quando ci salutiamo diciamo tu abbia una buona giornata, no? E quindi però non sappiamo che cosa ci aspetta. Allora accattiva l'attenzione di un pubblico molto diversificato, dal bambino all'anziano, perché riesce a colpire con pochissimi elementi visivi, ma entrare nel concetto che è sempre molto profondo, molto attuale, estremamente coinvolgente. Eravamo qui nel fare l'allestimento e ricordo in particolar modo anche con Patrizia di aver attaccato, cioè spostato quest'opera nel ritrovare l'insieme della collocazione e pensando a Golf Sail e all'attualità di oggi, cioè parlava alla nostra cronaca, no?
La svendita dei carri armati.
Riesce in certo qual modo anche a essere oltre del presente, a guardare, a conoscere le debolezze della società e a incidere anche su questi aspetti.
Il ratto è diventato il suo autoritratto, per quale motivo? Il ratto nessuno lo vuole, è sporco, la stessa cosa è il writer che sporca la città, quindi lui dipingendo il ratto, che l'ha fatto tante volte, è diventato un po' la sua icona, quindi qua c'è il tema degli animali e anche le scimmie che prenderanno un giorno sopravvento nella nostra società se continuiamo di questo passo. Qui abbiamo il tema ancora del consumismo, torniamo sempre al tema del consumismo, quindi in questo caso il codice a barro è sempre univoco, è unico e allo stesso tempo lo è ogni animale, la propria pelliccia è unica, per cui c'è questo l'animale però alla fine scappa. Questa opera in realtà io sono stata proprio domenica all'unica mostra organizzata da Banksy a Glasgow e ha svelato e ha spiegato il perché è nata questa, che è molto iconica dopo la ragazza col palloncino, perché lui ovviamente si nascondeva anche la sua mamma e non diceva cosa faceva giustamente, la mamma gli dice un giorno ma perché non disegni dei fiori? E la sorella invece gli ha raccontato di questi ragazzi, che era il periodo che appunto in Russia lanciavano i Molotov, e questo ne è uscito grazie all'input della mamma e della sorella, quindi ha fatto il ragazzo che lancia i fiori. E questo è un altro elemento che è molto interessante, perché a New York quando i primi writer hanno iniziato erano dei ragazzi disagiati, hanno usato le bombolette per gridare il loro disagio, non hanno usato le armi. Quindi torniamo che l'arte deve essere artivismo in questo senso. Qua abbiamo una collaborazione con Greenpeace, abbiamo anche un esempio dove appunto è fortissima quest'opera, dove fa una critica ovviamente ai grandi brand che utilizzano anche i bambini per vendere i propri prodotti fondamentalmente.
Un bel pugno nello stomaco.
Sì, molto. Queste quattro arrivano dalla sua unica esposizione, che è l'ultima che fece pubblica nel 2006 a Los Angeles, dove erano sei in totale, di qua ne esponiamo quattro, e tornano sempre i suoi temi. Quindi prende in giro lo stesso mercato dell'arte, riparliamo appunto del consumismo e c'è gente che muore di fame nel nostro mondo, la critica alla guerra. Torniamo sempre a questa società e alle nostre problematiche che ci vengono proposte con i suoi interventi, che sono sempre prima sui muri, tutti questi nascono prima sul muro, in un qualche muro, poi spesso e volentieri non duravano neanche un giorno e venivano ridipinti, e l'unica cosa che rimane sono o qualcuno che ha fotografato il muro o queste serigrafie.
Thank you.
Abbiamo visitato virtualmente perlomeno la mostra From Tag to Art in compagnia di Patrizia Cattaneo Moresi, ripercorrendo alcune tappe della storia recente della street art con alcuni nomi dell'ultima generazione, e naturalmente non poteva mancare anche un'ampia sezione dedicata a Banksy. Ma per approfondire la storia di questa pratica artistica, anche per capire come è cambiata l'arte urbana negli ultimi anni e nel contesto delle nostre città, abbiamo invitato due ospiti. Abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Nicoletta Ossanna Cavadini, che è responsabile del Centro Culturale di Chiasso, direttrice del Max Museo e dello Spazio Officina. Ben ritrovata, Nicoletta Ossanna Cavadini.
Un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Rete 2.
E abbiamo anche Alice Cosmai in collegamento, che è curatrice per la street art e il muralismo all'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici di Milano. Spero che sia tutto corretto. Benvenuta Alice Cosmai.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono la responsabile dell'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano.
Ecco, benissimo, l'abbiamo precisato, quindi parliamo di arte urbana, di street art, che ha anche una storia, una lunga storia. Intanto volevo chiedere a Nicoletta Ossanna Cavadini di spiegarci un po' questa iniziativa, perché abbiamo certo parlato della mostra, e una mostra che fa parte di un progetto un po' più ampio, no? Abbiamo la realizzazione di 4 grandi murales sul territorio di Chiasso, 2 mi pare siano già stati realizzati e 2 in corso di realizzazione. Allora, gli obiettivi un po' di questa iniziativa quali sono, Nicoletta Ossanna Cavadini?
Gli obiettivi sono abbastanza delineati, nel senso che Chiasso, città di confine, è già caratterizzata da una presenza importante delle attività del Centro Culturale Chiasso e correlata anche con associazioni culturali con cui si ha come afferenza molto importanti, per cui ci sono già dei festival significativi come Festate, piuttosto che il Festival di Letteratura di Chiasso Letteraria, piuttosto che il Festival, diciamo, della fotografia della Biennale dell'Immagine e il Festival Jazz. In questo corollario, un tassello importante con tessuto connettivo proprio urbano è stato quello di pensare a un festival dedicato all'arte urbana. Arte urbana che ha una lunga storia, ma che poi nella sua essenza dell'essere le municipalità, piuttosto che gli addetti ai lavori in ambito culturale e artistico, si sono chinati in questi ultimi decenni con grande attenzione, e sono molte le città che assolutamente hanno fatto come da progetto pilota. E mi piace anche ricordare che noi siamo la città più a sud della Svizzera, ma che Basilea, la città più a nord della Svizzera, ha altrettanto avviato un progetto molto ambizioso e molto importante di arte urbana, niente meno che con Pipilotti Rist, che è esordita. Ecco, quindi c'è questa anche sensibilità sempre di più dalla parte della municipalità, della comunità, diciamo, anche degli artisti, di avere la possibilità di un'espressione libera, però su spazi predeterminati e organizzati, e nello stesso tempo anche dare adito a un piacevole dibattito sul concetto di bellezza, sul concetto anche di relazioni umane, sociali, di conoscere il tessuto urbano, di conoscere la propria storia e di conoscere proprio le relazioni, anche come si possono intrecciare. E tutto questo l'arte urbana lo permette di fare.
Perché ricordiamo, Nicoletta Ossanna Cavadini, che Chiasso detiene anche, come dire, un primato per quanto riguarda la storia proprio della pittura murale sul territorio elvetico.
Certo, perché diciamo esattamente 100 anni fa, nel 1933, c'è stato un proclama ai pittori e sono stati gli esponenti più all'avanguardia in quel momento. Se da un lato Corrado Cagli scrive un articolo sul quadrante che scatena poi piacevolmente un dibattito in cui aderisce e rinvigorisce l'adesione, Mario Sironi, possiamo ricordare Achille Funi, Carrà o anche Campigli, rivendicando un'arte pubblica, quindi non solo una pittura da cavalletto, ma il desiderio proprio di riuscire a uscire dai luoghi deputati del museo o delle gallerie dell'arte per aprirsi a un più vasto pubblico. E Corrado Cagli esordisce proprio riuscendo in triennale a realizzare poi questa murales che diventerà un po' l'emblema. È chiaro che nelle relazioni nella linea Zurigo-Milano è sempre stata molto aperta e anche all'avanguardia a questa adesione anche a un movimento che diventa effettivamente molto importante anche dal lato pubblico, perché vengono dati a questi pittori i cosiddetti muri da dipingere anche in grandi spazi pubblici che si stavano costruendo, quindi negli uffici postali, nelle stazioni, sì, negli aeroporti e nelle università. A Chiasso nel 1932 è stata inaugurata la stazione ferroviaria internazionale e questa grande parete nel 1933, proprio con Lima la data, con la realizzazione e col movimento anche lanciato a Milano, ma poi che ha avuto grande adesione in tutta Italia e non solo, con l'affresco, o meglio la pittura su muro muralista data a Pietro Chiesa, che lo realizzerà tra il 1933 e 34, intitolato appunto L'emigrante. Da lì a poco, quindi nel 1936, in maniera più libera, Carlo Basilico, pittore decoratore che aveva diciamo lo studio a Chiasso, dopo aver decorato in maniera molto specifica con la visione del cinema atmosferico tutto il plafone, 300 metri quadrati di plafone del cinema teatro in una maniera meravigliosa, e in maniera più libera chiede di poter decorare la parete cieca della torre scenica che dava più lontanamente verso Corso San Gottardo, e si dice nelle cronache dell'epoca proprio che gli viene lasciato questo concesso, questo permesso, e quindi liberamente, finché un altro edificio non ostruirà la visione su Corso San Gottardo. E fortuitamente questo non è avvenuto, e quindi questo bellissimo esempio che ricorda anche un omaggio al Teatro Magico di De Piero, ma anche un omaggio a Pedroli, il fotografo con cui lui collaborava moltissimo, per cui c'è una sorta di flash di macchina fotografica che riprende quella che è la città contemporanea, è rimasto come punto fermo della cultura del Novecento. E proprio per questo è nata una riflessione in cui ci sono anche altri più piccoli pitture murali a Chiasso di Carlo Basilico su edifici privati, e come questo aspetto di città di frontiera che ha molti muri ciechi, perché l'economia altalenante tra l'economia di frontiera, quindi tra l'Italia e la Svizzera, ha fatto sì che sono stati previsti molti progetti, sì, e altrettanti non realizzati, lasciando grandi pareti cieche. E queste pareti cieche possono essere veramente una grande tavolozza all'aperto e uno spunto per un luogo magico come quello di Chiasso per l'arte urbana. Ecco che quindi una radice storica può diventare anche un'espressione contemporanea.
Ecco, abbiamo sentito quindi una lunga storia, una storia centenaria, no? Chiasso per la pittura murale. Alice Cosmai, la storia dell'ufficio Arte negli spazi pubblici a Milano è molto più recente. Quando è nato questo ufficio?
Sì, l'ufficio è stato istituito proprio negli anni del Covid, quindi è stato istituito alla fine del 2020. Diciamo che ha una genesi sempre contemporanea, però legata forse all'evento di Expo del 2015 a Milano, nel senso che quel momento nel 2015 fu un primissimo momento di riapertura, di dialogo tra il comune, quindi l'istituzione formale, l'ente, la filiera della street art. In quegli anni si assisteva a una sorta di lotta tra un movimento dei muralisti writers principalmente, perché quello che oggi chiamiamo neomuralismo non era nel 2000-2015 così tanto presente a Milano. C'erano tante espressioni spontanee, tante volte illegali, che discendono da questa fase, diciamo, degli anni 70-80 del Novecento, in cui la volontà di appropriazione degli spazi superava, come dire, il diritto alla bellezza e il ragionamento anche istituzionale sullo spazio pubblico. Poi cosa successe? Nel 2015 si aprì un tavolo di dialogo con una serie di artisti, writers, e si istituì un primo elenco di muri liberi, 100 muri liberi, destinati a espressione, come dire, artistica street. Questa cosa forse accelerò un bisogno di avere muri anche più grandi e di poter dipingere alla luce del sole, quindi di uscire da questo cono d'ombra in cui, a mio avviso, l'arte urbana era stata relegata un po' nella seconda metà del Novecento, e quindi abbiamo assistito all'apertura di tavoli. Nel 2019 questi tavoli sono diventati dei tavoli con curatori di arte urbana, quindi il Comune di Milano chiamò per raccogliere il fabbisogno di questa filiera una decina di curatori e artisti per fare un lavoro di ampliamento, di ragionamento, per cui si posero le basi della necessità di avere un'interlocuzione costante tra il mondo degli artisti e dei curatori e il Comune di Milano, soprattutto perché le modalità di concessioni di grandi pareti non erano da parte del Comune di Milano continuative e con dei procedimenti stabili. Il Comune di Milano ha 9 municipi e ogni municipio in qualche modo aveva delle procedure a sé stanti. Quindi nel 2020 poi abbiamo assistito, ahimè, alla pandemia. Questo come strascico ha portato però un qualcosa di positivo, cioè una cresciuta attenzione nei confronti dell'outdoor, dell'espressione all'aperto e della vita all'interno degli spazi sì. pubblici. E quindi da qui è stato istituito il nostro ufficio Arte nello spazio pubblico, che si occupa sia di pitture murali che di installazioni, performance e adesso di poster art. Probabilmente stiamo riuscendo a lavorare anche sul manifesto. Questa cosa, l'istituzione di questo ufficio segue quindi sia una direttrice di promozione culturale, tanto che è incasellato all'interno della direzione cultura,
sì.
non per esempio come abbiamo assistito all'interno di altre città italiane, la street art è sempre stata relegata, diciamo, tra le politiche giovanili, quindi vista come un'arte, se vuoi, minore, appannaggio sì. dei ragazzi, mentre invece qua stiamo parlando di un linguaggio artistico che ha, diciamo, genitori anche importantissimi, una storia lunghissima alle spalle, e che non va sottovalutato come un'espressione naif giovanile, ma che vede proprio l'esistenza di una filiera di protagonisti che hanno un tratto istituzionale importante, che hanno mostre in tutto il mondo, partecipano a fiere, quindi sono assolutamente professionisti dell'arte, alcuni anche mid career e oppure molto affermati. Accanto a questo c'è comunque un forte protagonismo della cittadinanza, quindi il mondo associativo, il mondo del terzo settore apprezza tantissimo questa possibilità di esprimersi sui muri, e quindi vediamo da un lato delle opere magari molto alte con artisti del contemporaneo sì. di questa filiera noti, e altri invece più emergenti con opere un po' più semplici, sempre destinate comunque a, come posso dire, quello che osservo è che si è passati da un'arte che era stata relegata un po' all'espressione notturna, illegale, e anche di una comunità di pratica molto ristretta, cioè quella degli artisti, writing, molto chiusa. Assistiamo invece col neomuralismo a un'apertura totale anche all'inclusione sociale, e quindi è un'arte che è stata in grado anche di fare proprie una serie di stanze dei territori, dei quartieri, dialogare con i cittadini, ascoltare le identità locali e creare dei progetti anche partecipati, quindi esatto. da una chiusura totale a invece un'arte totalmente aperta. Sì.
Nicoletta Ossanna Cavadini, mi viene in mente, appunto ascoltando qualche giorno fa in conferenza stampa, un artista appunto che sta realizzando proprio uno dei murales a Chiasso, Sirtaki, e lui parlava del rapporto che ha con il luogo, con la superficie appunto dell'edificio su cui lavora e soprattutto anche con gli abitanti di questo palazzo in via Udo Escalchi. Quindi era molto interessante, no, questo aspetto di relazione con i residenti.
I residenti, perché realizzare un murales in questo caso è più giusto rispetto al muralismo, diciamo, di 100 anni fa, chiamarlo proprio neomuralismo, perché sviluppa una arte partecipata, quindi questi processi di partecipazione di coloro che abitano questi palazzi, che li guardano perché sono le quinte edilizie sottostanti, i passanti, il normale cittadino, il fruitore occasionale, che si fermano spesso quando scende, quindi l'elevatore, possono dialogare anche con colui che dipinge, e nello stesso tempo si sentono, hanno una forma di partecipazione attiva del risiedere in un luogo o frequentare quel luogo. Quindi è un momento sociale molto importante, quasi sempre questi muri e pittori vengono dati in luoghi specifici, sociali, che possono così sviluppare anche un'interazione di dialogo tra gli abitanti o tra il normale comune cittadino. È proprio per questo che si parla anche di elemento sociale, di condivisione, che è fondamentale, e che lo sviluppo anche di questo, come ricorda Sirtaki, questo artista che lei ha citato con questo suo nickname, che nel momento che saliva e dipingeva lo attendevano anche gli abitanti incuriositi per mostrare che si dilettavano anche loro in arte e portare i loro quadri e le loro opere che avevano fatto durante il tempo libero, e soprattutto domandare, dialogare, a volte anche passare, mangiare assieme, diventa importante nel dialogo dell'arte pubblica, nella visione di un concetto artistico che non è più così estemporaneo come è stato all'inizio, come è nato dalle Crew, come è nato da un fortissimo disagio sociale e una volontà di ribellione della street art degli anni 70, dell'inizio degli anni 70. Qui siamo di fronte a quello che è un fenomeno che si è evoluto nel tempo e soprattutto si è arricchito di elementi sociali, si è arricchito da un punto di vista delle, diciamo, istituzioni preposte che si chinano sul tema, ed c'è un grande applauso verso Milano nella creare questo ufficio arte negli spazi pubblici. Io ho letto anche tutto il regolamento ed è veramente mirabile, no? Come in questa innovazione di modalità si riesca a trovare una possibilità di relazione in una forma più istituzionalizzata, anche per correlare e favorire la realizzazione di questi murales anche oggettivamente con permessi e con legali, e che quindi con una modalità di coordinamento. Ed è anche doppio applauso il fatto, conosco personalmente Marina Pugliese, che ha riportato questa volontà di coordinamento. E volendo concludere questo aspetto, ecco che proprio perché c'è una differenziazione sempre più all'interno degli artisti della street art, la critica contemporanea va nella direzione di una street urban style, quindi di individuare anche degli ambiti di ricerca giovanili di espressione. E difatti anche a Chiasso questi 4 murales riprendono 4 modalità
molto
diverse di espressione.
Esatto, molto diverse tra loro. Alice Cosmai, dunque un'arte urbana che si è istituzionalizzata con il tempo, una funzione sociale importante, ha perso un po' della carica sovversiva, dell'effetto sorpresa. Alcuni dicono anche con i social media, internet, l'avvento di internet sicuramente ha favorito la diffusione immediata di queste opere di arte urbana, che però mantengono comunque un legame importante con il contesto in cui nascono.
Ma io penso che i social media abbiano giocato un ruolo importante non tanto nel cambiare l'impatto che poi nella realtà un muro sempre ha, grande o piccolo che sia, perché è sempre un'occasione di trasformazione, di cambiamento che stimola in modo positivo o in modo negativo una riflessione al cittadino che lo vede comparire, vuoi dall'oggi al domani, vuoi con cantieri magari di diversi giorni di lavoro, perché tanto più il muro è grande, tanto più chiaramente si vede quest'opera crescere nel tempo. I social media, secondo me, hanno giocato un ruolo protagonista nel diffondere una sensibilità e nel far capire a livello internazionale che queste cose si possono fare. Cioè, io credo che abbiano avuto un ruolo di comunicazione e di trasmissione di conoscenza importante, perché hanno permesso di far conoscere gli artisti. Io stessa, quando lavoravo da curatrice al di fuori del comune, ma anche oggi, utilizzo i social media per conoscere gli artisti che lavorano nel mondo e essere facilitata nel contattarli, cosa che un tempo, mi viene in mente, voglio dire, quando negli anni 70 sono stati ospitati muralisti messicani a Milano, erano chiaramente delle relazioni vuoi politiche vuoi personali che oggi sono inimmaginabili in un mondo totalmente digitale come il nostro. Quindi non penso che i social abbiano rovinato l'effetto sorpresa di un murale, hanno avvicinato e forse rendono un pochettino semplicistico il processo complesso invece di realizzazione che caratterizza ogni operazione di arte urbana, perché vedere il muro fatto in un social, vedere le foto anche del making of, non rende l'idea di quanto è complesso tutta la fase precedente, no? Chiaramente i social sono una vetrina, ci fanno vedere solo il bello del tutto fatto. E infatti in questo è molto utile a Milano avere un ufficio arte in uno spazio pubblico, perché è diventato un luogo di scambio di consigli, pareri, linee guida appunto. Noi abbiamo emanato come prima azione, abbiamo emanato un regolamento, cosa che inizialmente ad alcuni operatori di questo mondo ha fatto un po' storcere il naso, ma come, in un mondo totalmente libero di espressione facciamo un regolamento? Invece il regolamento è stato un punto chiave, perché ha messo anche l'istituzione nella condizione di dare chiaramente le istruzioni anche su come solo si fa un'occupazione del suolo pubblico. Abbiamo poi per esempio stralciato l'imposta sul suolo pubblico per le opere murali, piccoli elementi non da poco, ma che magari fanno risparmiare 1.000 euro all'interno di una produzione. Abbiamo emanato un elenco di muri disponibili con, diciamo, una risposta veloce da parte del comune. Chiaramente l'istituzione ha dei tempi che per un progetto medio di un cittadino, di un artista, sono molto lunghi, quindi il nostro tentativo è quello di stare in un tempo rapido, 30, massimo 60 giorni, per poter concedere una grande parete di scuola, di casa popolare, di sede municipale e quant'altro. Quindi l'esistenza di uno sportello che ti permette un confronto sta facendo anche crescere lentamente, noi appunto abbiamo 2 anni di età.
Certo, ancora piccola, giovanissimi. Sì.
Siamo giovanissimi, appena svezzati, quindi stiamo però insieme facendo crescere l'esperienza anche di chi fa questo lavoro, perché prima, non essendo abituati gli artisti ad avere una procedura fissa, era molto più farraginoso tutto e spesso questo portava anche all'impossibilità di realizzare dei muri. Sì, conflitti, incomprensione, mentre adesso posso dire come dato tecnico, diciamo, che in questi 2 anni abbiamo autorizzato una 40 di nuovi muri. Ecco. Abbiamo anche assistito al primo festival all'interno di un quartiere che si sta svolgendo proprio in questi mesi estivi. Non è un festival con grandi dibattiti o approfondimenti o una mostra come il vostro che ospitate a Chiasso, però è un primo caso in cui artiste internazionali, tra l'altro tutte donne, vengono invitate nel quartiere e a seguito di lunghi tavoli di riflessione con tutte le associazioni presenti in questo quartiere sono stati forniti su commissione alle artiste una serie di manifesti, di grandi tematiche che si vogliono, che il quartiere stesso vuole vedere rappresentato sui propri muri, quindi per esempio il diritto alla casa, l'importanza dello sport, il rispetto delle donne e così via. E quindi abbiamo assistito anche in questi anni alla nascita del primo festival di arte urbana totalmente fatto dal basso, quindi da una factory di artisti che abbiamo qui, che ha trovato i fondi e ha avviato insieme a noi la selezione delle superfici, la concessione delle superfici, i patrocini e una serie di facilitazioni tecniche, diciamo.
Nicoletta Ossanna Cavadini a Chiasso. C'è già anche qui un primo passo, un'iniziativa importante. Come si svilupperà in futuro? C'è già una prospettiva in questo senso? Diventerà un'occasione per ripetere questa esperienza?
E diciamo che è stato già ribadito fin dall'inizio che questa è la prima edizione, quindi significa che c'è un proseguo e che c'è tutta la volontà di continuare. La scansione temporale di questo sarà appunto da verificare in relazione anche con gli altri festival sul territorio, se con scadenza annuale, con scadenza biannuale, però la volontà è proprio quella di continuare con questo profilo che ha da un lato una visione ad ampio respiro culturale e dall'altro che trova di questi interventi puntuali sul territorio che costituiscono vie più uno dopo l'altro una sorta di mosaico anche per scoprire la città. E nella lettura proprio del Urban Festival, piuttosto che nella lettura anche dell'arte urbana tout court durante tutto il periodo dell'anno, come è accaduto anche Lugano in questo senso, ha creato dei murales e si pensa sempre a una street tour art, quindi a una modalità di poter mappare sul territorio questi percorsi artistici, poterli quindi visitare e rendere fruibili attraverso il sistema digitale piuttosto che i social e anche la vecchia cartina che può sempre piacere anche a un pubblico più âgé.
Prima di concludere, siamo già in conclusione, solo un'ultimissima domanda, più che domanda, un parere un po' sulla figura molto polarizzante, non ne abbiamo parlato, non l'abbiamo nominato, Banksy. C'è una sezione importante dedicata appunto alla mostra Chiasso, a questo street artist che probabilmente è più famoso in questo momento sulla scena internazionale. Alice Cosmai, Banksy, una figura che ha portato la street art proprio nei meccanismi dell'arte contemporanea, proprio anche nelle aste, nel mercato, quindi quasi paradossalmente, insomma, entrate in questo sistema.
Sì, non potevo non entrarci perché con la grandissima visibilità che appunto anche i social hanno dato ai suoi messaggi così un po' dissacranti e chiaramente con la forza dirompente dei suoi stencil, è ovvio che rappresenta sicuramente uno spaccato diciamo artistico del nostro tempo. Io però non lo assimilerei al neomoralismo, cioè lui rimane a mio avviso un artista di street art.
Sì.
Se vogliamo fare proprio la differenza, appunto la street art è quella che ti trovi dalla sera alla mattina fatta velocemente con uno stencil di fianco al portone di casa.
Certo.
No? Poi nel caso di Banksy è chiaramente la capacità autoriale di creare dei messaggi di fortissimo impatto, immediati, trasversali, comprensibili a livello internazionale e intergenerazionale che ne fa la grandezza. Quindi ecco, questo linguaggio, come dire, usano tutti la bomboletta spray o il pennello, però poi il modo in cui si arriva ad avere un'opera è diverso,
il risultato,
no? La street art, il writing, il neomuralismo, i risultati sono molto diversi. Lui sicuramente è un grande del nostro tempo, ma non chiederà mai un permesso, no,
no,
per fare il suo prossimo stencil
al vostro ufficio. Nicoletta,
non credo che arriverà al nostro ufficio.
No. Nicoletta Ossanna Cavadini, appunto una figura polarizzante. Invitiamo intanto i nostri radioascoltatori a visitare la mostra, perché ci sono esempi significativi di questi street artist e ovviamente anche opere di Banksy.
Sì, certamente. La mostra presenta 62 opere, di cui 34 di Banksy e le altre legate a un panorama internazionale, per far capire come la street art che nasce nei suburb newyorkesi, in realtà con questi writer che vogliono assolutamente essere una espressione di contestazione giovanile, legate comunque all'underground, alle metropolitane, si sposta poi in ambito comunque europeo, francese, italiano, mitteleuropeo e via. via dicendo, e nello stesso tempo anche il confronto con il grande, diciamo un po' simbolo di quella che è stata la visione di una street art di contestazione in maniera controversa e anche provocatoria, che è stato quello che ha tanto piaciuto, diciamo, alla giovane generazione, alla New Age, che sui social hanno fatto girare soprattutto attraverso Instagram le immagini, certo, di Banksy. Ma anche in questo caso c'è e si avverte un senso di contraddizione sottile quando si vede un'opera di Banksy incorniciata e appesa in uno spazio espositivo. E devo dire che mi piacerebbe proprio concludere con una frase. Lui ha accettato di fare questa mostra alla Gallery of Modern Art di Glasgow, che si è chiusa il 28 agosto, e gli è stato chiesto di fare un passo in più, e cioè di esporre gli stencil che tutti vorremmo vedere, che sono queste mascherine di cartone che permettono ai writer di fare più velocemente, sì, la realizzazione di questo graffito, di questo dipinto, e di fuggire e di rimanere nell'anonimato. E quindi queste diventano la testimonianza, ma anche una capacità artistica dell'intaglio e della modalità di ricostruire l'elemento figurato, l'elemento comunque rappresentato con questi cartoncini. E lui stesso ha scritto in conclusione: ho tenuto nascosti questi stencil per anni, consapevole che potevano essere usati come prova in un'accusa di vandalismo. Ora li espongo in una galleria come opera d'arte. Non sono sicuro di quale sia il crimine più grande. E quindi, ecco.
Quindi sì, è significativa questa frase. Bene, io ringrazio molto le nostre ospiti. Lo ricordo: Nicoletto Sanna Cavadini, responsabile del Centro Culturale di Chiasso, direttrice del Max Museo dello Spazio Officina, e Alice Cosmai, che è dell'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici di Milano. Concludiamo con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. A proposito di arte urbana, Malaga, la città natia di Picasso, ha regalato a Basilea due opere di street art realizzate dal basilese Philip Chance in arte Des Jones e dallo spagnolo Eduardo Luque. In questo modo Malaga ha reso omaggio a Basilea come luogo del miracolo di Picasso del 1967, anno in cui i cittadini basilesi approvarono in votazione l'acquisto di due delle prime grandi opere del maestro spagnolo. Non c'è pace per il British Museum dopo lo scandalo dei furti di circa 2000 artefatti preziosi antichi sottratti dai magazzini del celebre museo inglese, che ha costretto il suo direttore alle dimissioni. I media statali cinesi hanno esortato il British Museum a restituire i 23.000 oggetti considerati rubati in Cina durante l'era coloniale. Al Kunsthaus di Zurigo si è aperta una mostra dedicata all'artista tedesca Käthe Kollwitz, 120 le opere esposte tra disegni, stampe e sculture, in dialogo con installazioni e opere dell'artista libanese Mona Atum. Il titolo è Prendere posizione. E l'ultima notizia: sarà Antonia Nessi a succedere a Gianna Mina Zeni alla guida del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. La storica dell'arte di Mendrisio entrerà in carica il 1 novembre.
È tutto per oggi, grazie alle nostre ospiti. Lo ricordo: Nicoletto Sanna Cavadini, direttrice del Max Museo dello Spazio Officina di Chiasso, e Alice Cosmai, curatrice per la street art e il muralismo all'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici di Milano. Alla regia tecnica c'era Andrea Colosio. La settimana prossima Voci Dipinte vi dà appuntamento con una puntata curata da Monica Bonetti e dedicata alla rappresentazione degli animali nell'arte. Da Emanuela Burgazzoli, buon ascolto con i programmi di Rete 2 e a presto. Thank you.